turns and says you are right. Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. That two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating.
Due minuti dopo le nove, ancora una volta benvenuti e bentornati ascoltatori. Comincia qui la seconda parte della nuova stagione del Giorno delle Locuste, naturalmente in onda con noi il professor Di Stefano, e tra poco sentiremo anche, stavo per dire sentiremo quell'altro, ma l'avrebbe preso malissimo, tra poco sentiremo anche il professor Alessandro Santoro, che fa parte della truppa anche in questa stagione. Ma prima, solamente un attimo, visto che nella prima parte abbiamo largamente parlato di ambiente in questa giornata che in cui ritorna il Fridays for Future, ricordiamo che il polmone verde della Terra è l'Amazzonia, e in Amazzonia, non so se lo sapeva professor Di Stefano, hanno trovato l'anguilla che dà la scossa più potente del mondo.
Non lo
sapeva?
No, non lo sapevo.
Attenzione,
sapevo
perché
che c'era l'anguilla, ma non sapevo.
L'anguilla che dà la scossa più potente del mondo. Attenzione perché è pericolosa. Magari dovrebbe parlarle e dirle che non si fa. Cioè, San Francesco parlava agli uccelli.
Lasciamola tranquilla.
Vabbè, lei potrebbe parlare.
Basta non andare a disturbarla.
Ho capito, ma qualcuno ci va prima o poi, rischia di prendere. Non possiamo invece magari catturare, sequestrare, come diceva lei, come nel carbone pulito, l'energia sprigionata dall'anguilla,
non
facendone
credo.
Una fonte green.
Mi sembra un po' complicato.
Vabbè, peccato. Comunque,
la vera attività che si sta facendo è cercare di sequestrare l'energia dal moto ondoso, quella sì che è interessante.
Ah beh, allora dopo, visto che è interessante, magari ne parliamo dell'energia del moto ondoso. Ma a proposito di scosse, è come l'anguilla che dà la scossa più potente del mondo, pronto a scuotere tutti quanti gli ascoltatori che in questo momento si stanno radunando dicendo: è tornato anche Santoro. Professore, buongiorno.
Buongiorno, sono quell'altro. Buongiorno.
Lo sapevo. Cioè, nonostante abbia specificato che stavo per dirlo, ma non l'ho detto, comunque non l'ha presa ugualmente bene.
Buongiorno, professore.
Buongiorno, bentornato, professore. Professor Santoro?
Sì, buongiorno, mi sentite?
Sì, no, mi scusi, io sentivo uno strano ritorno.
Che lui pensava che ci fosse un telefono che suonava dalle sue parti, in realtà era il telefono di Bachi.
Sì, perché qualcuno che dovrebbe...
Adesso però è caduto davvero.
No, è caduta la linea del professor Santoro?
Sì.
Mannaggia.
Mannaggia.
Allora adesso come facciamo? Allora, racconti... Facciamo
che io parlo...
Esatto,
della,
a ruota
della
libera.
No, parlo della bolla della liquidità, inizio almeno.
Scelga lei, faccia o bolla della liquidità o moto ondoso. Nel frattempo io richiamo il professor Santoro.
No, potremmo tornare sul punto forse che è più di attualità dal punto di vista dei sistemi finanziari, e cioè le interventi delle banche centrali. Proprio in questi giorni si sta discutendo e dibattendo in modo molto acceso su cosa farà la Federal Reserve. La Federal Reserve sta iniettando il sistema bancario americano di enormi quantità di liquidità, ma non comprando obbligazioni, quindi non ha ancora riaperto il quantitative easing. Lo sta facendo con una serie di aste di liquidità per almeno 400 miliardi di dollari che saranno aperte fino al 10 di ottobre. Questa immissione di denaro sta provocando illazioni sul fatto che una banca o un fondo possano essere in difficoltà e quindi che stiano cercando di reperire sul mercato ufficiale le risorse per evitare un default. Detto questo, la Fed, appunto, come si diceva, si sta preparando a un ritorno al quantitative easing. Alcuni analisti ipotizzano 400 miliardi nel 2020. E questo si sommerebbe all'annuncio, come noto, fatto dalla BCE per una ripresa, appunto, del quantitative easing anche in Europa e una serie di provvedimenti sempre nell'ottica di allargare ulteriormente la politica monetaria, tenendo i tassi a zero o addirittura negativi, con tutte le conseguenze che poi vedremo del caso, e nello stesso tempo, appunto, continuare a iniettare liquidità sul mercato, con conseguenze che a questo punto sono sempre più critiche e pericolose.
Non so che cosa lei abbia detto, ma avrà detto sicuramente cose sagge. Io nel frattempo stavo cercando di recuperare il professor Santoro, che è tornato. Pensavo che avesse messo giù dopo aver ripensato alla definizione quell'altro, e quindi con un gesto di stizza, patapena, andatevene a quel paese. E invece no, eccolo qua, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, stavamo dicendo che il professor Santoro è particolarmente carico. Uno, perché ha passato lui sì un'estate da sogno. Due, perché quest'anno vincerà certamente lo scudetto del basket. Tre, perché vuole dire, ma proprio dire la sua, sul tema della moneta elettronica. Sta arrivando, che bello, evviva!
Sì, va bene, passiamo direttamente al punto 3. No, io quello che vorrei dire, però l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, ma come dire, giova ripeterlo eventualmente, evidentemente, è che questa, rispetto a questa manovra di incentivazione dei pagamenti elettronici con la finalità di riduzione dell'evasione fiscale, è che non è affatto vero che ogni pagamento elettronico viene tracciato e reso noto all'Agenzia delle Entrate. Non è vero.
Perché il mantra è un po' quello, contante esatto. Male, perché lo si nasconde, esatto. Pagamento elettronico invece esatto. Non ce n'è più per nessuno.
Esatto, non è vero, così come non potrebbe essere vero, credo non sia vero da quel che mi consta in nessun paese del mondo, ma soprattutto anche quei dati a cui teoricamente, sui conti correnti, a cui teoricamente l'Agenzia delle Entrate accesso, sono di fatto ad oggi inutilizzati o utilizzati pochissimo per due problemi che è inutile ricordare un'altra volta.
No, ricordiamolo.
Il primo è il problema della privacy. Il garante della privacy si oppone a un uso massivo dei dati dell'anagrafe dei rapporti, tant'è che dopo 8 anni dal varo della legge, era il decreto salva Italia del governo Monti del 2011, siamo arrivati ad oggi, 2019, a una prima sperimentazione di alcune metodologie su poche centinaia di contribuenti.
Quindi il grande fratello dell'Agenzia delle Entrate al momento è una sola, perché i dati ci sono ma non si possono utilizzare in virtù della privacy.
Primo ostacolo, la privacy. Secondo, se anche questo venisse e verrà, speriamo, rimosso, rimane un problema di capacità effettiva dell'amministrazione finanziaria di utilizzare una tale mole di dati in modo sistematico e massivo, cioè non su quelle poche centinaia di contribuenti che poi sono così sfortunati da essere pizzicati, o su quelle migliaia che vengono accertati, ma in modo massivo per profilare, questa è la parola che il garante detesta, il rischio individuale su tutti. Se rimuoviamo l'ostacolo della privacy, poi dobbiamo mettere l'amministrazione in condizione di farlo, e ad oggi probabilmente non lo sarebbe, quindi dobbiamo risolvere entrambi questi problemi. Quando li avremo risolti, allora la tracciabilità diventerà effettiva.
Posso quindi ancora una nota di sì. Quindi ancora più come dire assurdo questa ipotesi che oggi lancia in prima pagina La Stampa, di un rimborso da parte dello Stato dal 2-4% della spesa se effettuata con moneta elettronica.
Non ha un fondamento, se l'idea è che poi i soldi tornino attraverso la minore evasione fiscale, il fondamento di questa ipotesi non c'è. Poi io personalmente, tanti di noi possono essere molto più contenti e tranquilli di pagare con la moneta elettronica, io personalmente cerco di usarla quando posso, ma non ha quella motivazione lì e non vedo come la ragioneria domani potrebbe passare questo tipo di equivalenza. Aggiungerei, visto che in questi giorni diversi giornalisti, ho fatto diverse interviste, un giornalista mi ha suggerito all'orecchio di fronte alla mia domanda: ma com'è possibile che voi giornalisti continuate a scrivere che appunto la moneta elettronica fa sparire per magia l'evasione, un giornalista anche di un certo livello dice:
yeah.
Mi ha suggerito, yeah. non lo posso dire, mi ha suggerito un'ipotesi complottista.
Cioè
che dietro questa pompatura che arriva da grandi firme ci sia
Soros, una
spintarella, diciamo così, da parte di chi ha interesse alla diffusione degli strumenti elettronici di pagamento.
Tipo chi è che ha interesse?
Beh, le società che mettono le carte di credito e le banche, ovviamente.
È bene chiarirlo, perché sennò magari si pensa che, ne so, i romulani hanno un interesse.
Non è che la movimentazione del denaro contante non abbia dei costi, no? Come è noto, quindi...
Certo, sì, certo, però mi è stato detto che ci potrebbe essere questo, la butto lì, io non sono un complottista, ma insomma, visto che prima si parlava... Ho sentito parlare di complotti, buttiamo lì anche quest'altra ipotesi di complotto. Però ritornando alla cosa, io spero che, visto che il Presidente del Consiglio ha parlato di un piano contro l'evasione, spero che dentro questo piano non ci sia solo l'incentivo alla moneta elettronica, ma anche le altre cose. Se ci sono anche le altre cose, che sono chiaramente impopolari, perché quando si tocca la privacy, appunto, come si diceva, Grande Fratello, eccetera, se questo governo avesse questo coraggio, allora la cosa potrebbe essere interessante.
Dopodiché il tema della privacy è tranquillamente superabile, io lo faccio ad ogni puntata del Giorno delle Locuste, svelando la privacy del professor Santoro. Quindi insomma basta volerlo e basta soprattutto che poi il professore stesso, se è caso di scuola, non mi denunci in virtù della suddetta violazione. A proposito, il professor Santoro ha detto: io non sono un complottista, e lo confermo, è vero, non è un complottista fino a quando gli arbitri non fischiano un fallo a quelli dell'Olimpia, poi lo diventa parzialmente anche lui. Ma prima di salutarci, professor Santoro, però, mi accennava, mentre la richiamavo, anche al tema delle imposte green. Ci dà qualcosa, qualche notizia interessante in merito?
Beh, sì, in realtà sono le cose che bollono in pentola e che si leggono in giro. Dunque, a quanto pare si sta riflettendo, credo, lungo tre direzioni. La prima è quella di parificare l'accisa sul gasolio e l'accisa sulla benzina. L'accisa sul gasolio
sarebbe ora. Più basso.
Esatto. E questa è una partita. Poi c'è l'altra partita collegata, che è politicamente molto più delicata, e cioè cancellare in tutto e in parte il rimborso dell'accisa per gli autotrasportatori, che oggi ha un costo,
un pezzo
molto...
dei famosi 19 miliardi di sussidi,
esatto,
ai fossili.
Esatto, questi sono circa 2,3 miliardi. È sempre stata materia politicamente delicata, ricorderemo tutti quanti, credo, gli scioperi fatti dagli autotrasportatori ogni qualvolta si tocca la materia fiscale, però in effetti è una misura che non ha un senso dal punto di vista non solo ecologico ma anche economico, e queste due ipotesi sinceramente a me sembrano corrette come direzione di marcia. Mi lascio più perplesso la terza, cioè la tassa sulle bottiglie di plastica, non perché non possa avere un senso, ma perché io penso proprio che, l'abbiamo detto anche questo più di una volta, bisognerebbe rivedere l'intero sistema di tassazione indiretta tramite l'IVA e andare lì a fare un'operazione a 360 gradi, perché farla su singoli prodotti, così come sulle merendine, secondo me non è una grande idea, e si perde anche un'opportunità. Se si vuole, rimettiamo la mano a tutto il sistema delle aliquote IVA, utilizzando il principio, per esempio, dell'impronta ecologica o comunque dell'impatto ambientale delle filiere, però, di produzione dei beni, in cui teniamo conto di tutto ciò che succede prima e dopo, fino al momento del consumo finale.
Va bene, le ragioni della tassa sulle merendine le avevamo largamente chiarite in settimana al Demone del Tardi. Il motivo per cui vogliono mettere la tassa sulle merendine è che stanno cercando di affamare Salvini, che è consumatore compulsivo dell'oggetto. A proposito di Salvini, avete continuato a dire accise, ma non le aveva abolite Salvini tutte le accise? Non era proprio il punto uno?
Sarebbe abolite se fosse rimasto al governo insieme con la flat tax e la manovra da 50 miliardi.
A proposito, in tema di, cosa dire, tasse alimentari, segnalo un interessante pezzo che è appena uscito sul Fatto Alimentare, che racconta l'effetto della tassa sullo zucchero che è stata introdotta nel 2017 in Gran Bretagna, perché noi facciamo tante polemiche, ma in Gran Bretagna sono più di 2 anni che c'è questa tassa che tende a ridurre la quantità di zucchero presente nelle bibite, e l'effetto, secondo l'associazione dei medici inglesi, che aveva sostenuto molto questo provvedimento, perché a livello mondiale c'è sempre più questo allarme di obesità, soprattutto giovanile, legata appunto all'eccesso di utilizzo di zuccheri. L'effetto sembra che sia positivo, perché la presenza di zucchero nelle bibite, nei cosiddetti soft drink, è calata del 28,8%, cioè i produttori, per evitare la tassa, che lo ricordiamo è di 18 centesimi per concentrazione di zucchero superiore ai 5 grammi su 100 ml, hanno ridotto drasticamente la presenza di zucchero all'interno delle bibite.
Io, se dovessi introdurre una tassa, introdurrei la tassa sulla smart che ti illude di aver trovato parcheggio e invece no, c'è lei. Io quella la tasserei immediatamente. Professor Santoro, grazie per essere tornato, ci dobbiamo salutare. Neanche il tempo di chiederlo come è andata l'asta del Fantabasket, lo faremo magari la prossima settimana.
Non lo faccio quest'anno.
Veramente?
Non lo faccio.
Cioè, se la tira quest'anno non la fa più? Oppure scornato per il risultato dello scorso anno?
La sconfitta in finale, con un vostro redattore, tra l'altro.
Ha lasciato il tavolo indignato, non ha tollerato di non aver vinto. Come non capirla?
Arrivederci,
professor Santoro. Grazie, buona giornata. Dove eravamo rimasti? Perché poi, appunto, lei parlava, io lo richiamavo. Eravamo rimasti al nuovo bazooka di Draghi?
Eravamo rimasti a metà del tema sul nuovo bazooka di Draghi, e soprattutto sulle conseguenze appunto della bolla delle cosiddette banche centrali. Abbiamo pubblicato come valori.it un intero dossier su appunto i rischi della crisi e soprattutto quelli connessi a questa bolla, per ricordare che appunto con il provvedimento che ha deciso Draghi si ripartirà con l'acquisto di 20 miliardi di euro al mese per tutto il tempo che la BCE riterrà necessario, ha detto Draghi nella sua ultima conferenza stampa quando ha annunciato appunto questo quantitative easing, che secondo gli analisti a questo punto non ha più alcun effetto sull'economia reale, se non si mettono in campo delle politiche pubbliche di natura economica, perché non fa altro che allargare appunto complessivamente la massa di liquidità circolante. Ricordiamo che secondo i dati ultimi, cioè dello scorso agosto, le maggiori banche centrali del mondo, BCE, Federal Reserve, Banca del Giappone, Banca d'Inghilterra e Banca Centrale di Svezia, hanno in portafoglio 15.300 miliardi di dollari, cioè due terzi dei quali composto da titoli di Stato e un quinto dello stock di debito pubblico dei loro governi. Questo è per effetto appunto dell'immissione di liquidità decisa durante la crisi e che è andata avanti appunto fino a poco fa, e che adesso sia Federal Reserve sia soprattutto BCE sarebbero pronte a riprendere. Enorme massa di liquidità che, secondo gli addetti ai lavori, può portare a una stagnazione secolare, perché questa liquidità non arriva, non fluisce all'economia in assenza appunto di politiche che possano per esempio destinarle alla transazione, da questo punto di vista di natura prettamente ecologica e ambientale.
Le 9:19 minuti, intanto vedevo poco fa delle immagini di una piazza Cairoli già piena dei ragazzi di Fridays for Future. Ne approfitto per dire agli ascoltatori che alle 9:30 torna Prisma, che il venerdì va in onda in versione più compatta, e all'interno di Prisma racconteremo poi in diretta la piazza dei ragazzi che prendono posizione, scendono in campo sui temi del cambiamento climatico. Intanto tassi zero, mutui da acchiappare al volo come se piovesse. L'avevamo già detto che sta tornando la bolla di subprime?
No, non l'avevamo ancora detto. È l'apertura saggiamente, e ci congratuliamo con il Sole 24 Ore per averla scelta. È l'apertura di quest'oggi appunto del quotidiano di Confindustria, che riprende un rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali, la Banca delle Banche Centrali, sull'allarme sui prestiti a leva. Significa sostanzialmente tutti quei prestiti che vengono dati a aziende già super indebitate, poi questi prestiti vengono ovviamente cartolarizzati e immessi sul mercato e vengono comprati perché danno dei rendimenti appetibili ma sono ad altissimo rischio, e quindi si è subito creato un parallelismo con la vicenda dei subprime. Non ci sono i derivati, come invece c'era stato con i subprime, che sono state una delle cause della crisi, ma la massa complessiva di questi prestiti è molto consistente, 1.400 miliardi di dollari, appunto di prestiti a leva e ad altissimo rischio, non sono nella pancia delle banche, secondo l'analisi della stessa Banca dei Regolamenti Internazionali, ma dei fondi, e questo non lascia comunque tranquilli, perché vuol dire che da questo punto di vista i controlli non funzionano e quindi ci sono questi fenomeni che sono sicuramente alimentati dalla famigerata bolla della liquidità di cui parlavamo adesso.
Ma attenzione, attenzione, fermatevi tutti, fermate pure le rotative, perché la notizia è davvero clamorosa. Ve lo ricordate Mediomen? Lei se lo ricorda Mediomen?
Non benissimo.
Era uno dei concorrenti del Grande Fratello, che in virtù del fatto che incarnava in modo magistrale proprio tutte le caratteristiche dell'uomo medio, era stato trasformato in supereroe dalla Jalappas. Bene, la notizia è questa: Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio, ha scelto proprio lui, Francesco Gaiardelli, come consulente per il turismo della Lega. Mediomen, consulente per il turismo. Non ho al momento altri elementi da potervi dare, comunque insomma poi vi racconteremo meglio e di più la notizia con delle edizioni speciali
della serie da far rimpiangere Briatore, consulente del turismo dalla Sardegna.
Avevamo detto invece prima che gli finlandesi non sono più quelli di una volta, e lei ha aggiunto figurati gli olandesi.
Eh sì, figurati gli olandesi, perché con la notizia di ieri, cioè che la procura olandese ha messo sotto inchiesta ABN AMRO per riciclaggio e per violazione delle norme sulle transazioni di denaro e sull'antiterrorismo, diciamo che l'Olanda fa l'unplane, perché già c'era stata la multa, la più alta mai versata nel paese, da ING, 775 milioni di euro, per chiudere un'indagine penale aperta dalla procura di Amsterdam per riciclaggio e corruzione. Ora questo nuovo procedimento giudiziario nei confronti di ABN AMRO, che è controllata al 56% dallo Stato olandese, perché la banca fu sostanzialmente nazionalizzata per la crisi finanziaria del 2008 e tale è rimasta, e in questo panorama, diciamo, del Nord Europa a cui tu facevi riferimento, appunto dei finlandesi o dei danesi, non possiamo non ricordare lo scandalo di Danske Bank, la più grande banca della Danimarca, che è tuttora di massima attualità, perché sarebbero transitati e sarebbero stati riciclati più di 200 miliardi di euro nella filiale di Tallinn della Danske Bank, quindi in Estonia. E poi ricordare i diversi procedimenti e le diverse multe prese da Deutsche Bank per episodi sempre di riciclaggio e di mancata controllo delle norme sulla trasparenza. Quindi un panorama veramente complicato. Forse solo Triodos, la banca etica che è nata appunto nel Nord Europa, se la cava e sta fuori da queste dinamiche appunto di inchieste sul riciclaggio che hanno travolto quasi tutti gli istituti di credito del centro Nord Europa.
Sono le 9:24 minuti, siamo quasi arrivati alla fine anche di questa prima puntata del giorno delle locuste, non prima però di aver speso almeno una parola sul tema sempre vivo dei dazi, che cominciano a far sentire il loro riflesso, il loro effetto boomerang anche sui consumatori americani.
Sì, in particolare su alcuni pezzi dell'industria americana. Il Bloomberg sta facendo l'analisi nelle ultime settimane, ha fatto l'analisi dell'effetto appunto dei dazi su diversi comparti e ha puntato l'attenzione sul fatto che i dazi e la guerra con la Cina stanno danneggiando in particolare l'Alabama, che è uno degli stati americani con maggiore propensione all'esportazione verso i paesi asiatici. Gli unici che non soffrono, perché so che questo sicuramente ti piace, sono gli esportatori di maiali e di carne di maiale, perché con la peste suina africana che ha decimato, sono quasi 40 milioni, 90 milioni i capi già abbattuti in Cina, c'è una forte domanda di esportazione di carne dagli Stati Uniti verso la Cina.
Non poteva che chiudere con l'evocazione della peste il professor Di Stefano per segnare in modo identitario anche questa nuova stagione del Giorno delle Locuste. Grazie ascoltatori per essere stati con noi, ci ritroviamo come sempre anche quest'anno il venerdì alle 8.30 fino a quest'ora. Adesso ci prepariamo ad andare alla linea Prisma per seguire le manifestazioni di Fridays for Future e non solo. Professor Di Stefano, intanto grazie per essere tornato, magari andiamo a fare un po' di training per diventare amici di Neymar, se poi ci riusciamo settimana prossima, al limite se lui non dorme trasmettiamo direttamente da Parigi.
Va bene.
La vedo possibilista, meno male. Sì, 11.000 euro al mese più la casa,
buona giornata,
chi non lo sarebbe,
soprattutto buona manifestazione a Largo Cairoli.
Bravo, arrivederci.
Arrivederci.